il libro di Osea, che è un'opera redazionale, c'è chi ha messo insieme del materiale proveniente dalla testimonianza diretta del profeta, abbiamo fatto conoscenza questo personaggio, l'abbiamo visto nel suo dramma, ma come il suo dramma è divenuto il luogo in cui il Signore lo ha visitato, e ecco il profeta che si identifica in quanto ascoltatore della parola e in quanto dunque quella situazione drammatica che sconvolge l'esistenza personale, che poi è matrimoniale, familiare, di Osea, diventa il contesto nel quale Osea riceve quella capacità di discernimento che gli consente di interpretare come il dramma che ha segnato il suo cammino, la sua esistenza, la sua vicenda particolare, è il dramma che caratterizza il rapporto tra il Signore e Israele, quel rapporto di alleanza che è stato impostato nella obbedienza alla gratuità dell'iniziativa del Signore, che ha coinvolto il popolo e lo ha impegnato in una relazione di corrispondenza, nella gratuità del dono ricevuto e nella gratuità della risposta che l'alleanza attiva da parte del popolo, una storia d'amore. Ed ecco una storia d'amore che ha preso una fisionomia drammatica e Osea profeta, Osea in ascolto della parola, Osea in ascolto di questa manifestazione mediante la quale il Signore spiega a lui, attraverso di lui diventa un messaggio che investe la sua generazione e la storia del popolo in rapporto all'eredità delle vicende passate, in vista di quello che verrà, il criterio determinante che attraverso Osea per la prima volta in maniera così precisa e così intensa è espresso, criterio interpretativo della storia della relazione tra il Signore e Israele come storia d'amore. È la storia di un amore ferito, di un amore tradito, di una relazione che non ha corrisposto all'attesa da parte del Signore e all'impegno preso da parte del popolo. Dunque è una storia d'amore. È la storia di un amore che il caso personale di Osea, come sappiamo già a questo riguardo, costituisce per lui il contesto nel quale gli è stato conferito il dono di maturare nel modo di interpretare la storia drammatica di questa relazione fallimentare nell'alleanza tra il Signore e Israele come storia rivelativa non semplicemente di un amore tradito, ma di un amore reso autentico, espresso nella sua verità, che è sovrabbondante rispetto a tutte le misure della contrattualità, così come si usa nelle relazioni interpersonali, nelle relazioni umane, nelle relazioni sociali, per cui c'è un dare e un ricevere e c'è dunque una prospettiva di correzione, di punizione, forse addirittura di denuncia fino al fallimento per quanto riguarda relazioni che non corrispondono alle intenzioni originarie. Ebbene, abbiamo a che fare con una storia d'amore dove è lo stesso valore autentico e originario dell'amore che viene rivelato in una prospettiva di gratuità che ancora non era mai stata documentata, non era mai stata riconosciuta e annunciata. È con la predicazione di Osea, che poi viene coagulata in base alla redazione del testo scritto in questo libro che stiamo leggendo, che quella storia di un amore tradito, di un amore fallito che non corrisponde al pretto originario, è una storia nella quale l'amore vero si rivela. L'amore così come è prerogativa di quel soggetto rispetto al quale Israele ha ancora tutto da imparare. La relazione da parte del popolo con il Signore con cui ha fatto alleanza, il Dio vivente, l'unico, il santo, gli impegni presi nei confronti di colui che ha donato la legge, ed ecco il popolo chiamato nel corso del tempo, ormai siamo giunti a una svolta così importante nella vicenda, terrificante per certi versi, del popolo che è coinvolto in una congiuntura storica a dir poco catastrofica, ma è nel corso di questa storia è il momento attuale, quello vissuto da Osea a questo riguardo è determinante, il momento per affacciarsi su un orizzonte che dà spazio alla rivelazione di una novità che era già implicita nel dono ricevuto all'origine, ma che adesso si configura nella sua originalità, ancora non compresa, ancora non valorizzata, motivo di stupore e di sbalordimento. Com'è possibile che l'amore tradito si riveli come manifestazione, come volontà di comunione che riduce lo stesso tradimento in obbedienza a un progetto di rivelazione? Anche il tradimento è interno alla scoperta di come quell'amore che sta all'origine del rapporto tra il Signore e Israele è amore che assorbe in sé, supera e travolge e inaugura tutto un nuovo impianto nella relazione, per come la gratuità di quella relazione d'amore si presenta ormai irrevocabile. Non sarà il tradimento che potrà determinare la frattura, non sarà la denuncia che implica l'oggettiva constatazione di come quella storia d'amore non ha maturato i frutti secondo il programma originario, ed ecco, questo non significa la fine di una storia, significa l'affaccio su un orizzonte nuovo. Significa la scoperta di come quella storia d'amore fosse motivata da una volontà originaria che è prevalente, che è sovrabbondante, che è più forte del rifiuto che subisce. Ed ecco che qui, vedete, è uno snodo decisivo. La vicenda particolare nella vita familiare di Osea, la vicenda particolare nella storia di questo popolo Israele e l'alleanza con il Signore, la vicenda particolare che in realtà è criterio interpretativo di quello che avviene nella storia universale, di come il mistero di Dio si manifesti progressivamente come sorgente di una volontà d'amore che contiene in sé anche il rifiuto e in questo modo chiama l'umanità, perché in questo caso non c'è soltanto un personaggio, non c'è soltanto un popolo, ma c'è l'umanità intera, chiama l'umanità intera a ritrovarsi coinvolta in una storia d'amore che obbedisce a una intenzione originaria che non era stata adeguatamente recepita. C'è tutto un processo pedagogico che si sviluppa nel corso del tempo, tutto un processo di crescita e di maturazione. Il Signore si rivela instaurando relazioni nuove con quella realtà propria della nostra condizione umana che subisce le conseguenze di un fallimento, di un tradimento, di un rinnegamento, di quella vocazione che è stata compromessa per quell'abuso della libertà di cui la creatura umana è responsabile dall'inizio. Ed ecco, la storia della salvezza non è la storia della punizione e neanche la storia semplicemente della correzione o del recupero di ciò che era stato sprecato. È la storia della salvezza, è la storia della rivelazione di come l'amore originario fosse immensamente, straordinariamente, superlativamente più fecondo nella gratuità di qualunque rifiuto l'essere umano abbia opposto. È la storia della salvezza, che ne so. Ecco, allora vedete, tutte queste sono chiacchiere, anche perché, come dicevo prima, mi sono dimenticato gli appunti. E quindi noi adesso leggiamo i capitoli 9 e 10, abbiamo letto 8 capitoli, leggiamo i capitoli 9 e 10. E siamo alle prese con la quarta sezione nel contesto della seconda parte del nostro libro, seconda parte che va dal capitolo 4 al capitolo 11. Una prima sezione, capitolo 4 fino al capitolo 5, versetto 7, il popolo non corrisponde, non ritorna, non si adegua al dono d'amore che gli è stato conferito. Gli oracoli che leggevamo a suo tempo, e quindi una seconda sezione che ci ha portato fino a tutto il capitolo 7, quando gli oracoli che qui sono stati raccolti illustrano come quella mancata corrispondenza alla reazione d'amore in realtà si sia manifestata nel corso del tempo come la ricerca di altri amori, la ricerca di altre relazioni, la ricerca di altre gratificazioni. Dunque il popolo che non si è adeguato, che non ha preso sul serio i richiami, gli inviti, le sollecitazioni, il popolo che non è ritornato alla relazione con il Signore, in realtà è ritornato alle proprie pretese, alla propria prepotenza, a tutti gli abusi mediante i quali si è assuefatto nel tempo a ingannare prima di tutto a ingannare se stesso inventare paradossalmente così delle soluzioni di ordine pratico per quanto riguarda la storia vissuta, così da ingannare anche quel interlocutore con cui il popolo continua ad avere un riferimento, il Signore, ma il Signore non per ritornare a Lui nella gratuità dell'amore, ma il Signore per imbrogliare la relazione all'interno di una logica che corrisponde non già a una vocazione ricevuta, ma a una pretesa di autosufficienza che si vuole compiacersi di se stessa. Il popolo ritorna a se stesso, non ritorna al Signore. E dopo, ecco, la terza sezione, capitolo 8, leggevamo l'ultima volta, già precedentemente c'erano state negli oracoli che leggevamo delle avvisaglie a questo proposito. Qui si tratta di ripartire da capo. La prospettiva ormai si delinea e Osea ne ha la percezione sempre più netta, in certo modo una percezione sempre più acuta e sempre più anche penosa, e d'altra parte una percezione da cui non si può più prescindere. Bisogna ritornare in Egitto. Ritornare in Egitto nel senso che la prospettiva è quella di un fallimento storico, un esilio. L'esilio significa la deportazione, significa lo smarrimento, significa che la potenza dominante, la scena del mondo in quell'epoca è l'impero assiro, ma ritornare in esilio, e così ricordate proprio alla fine del capitolo 8, leggevamo, ma già c'era stato un annuncio precedentemente, significa non solo geograficamente, materialmente, percorrere strade da parte di, come poi avverrà in questa dispersione generale, ci saranno anche quelli che cercheranno rifugio in Egitto, ma l'Egitto come quel luogo geografico che fu anche un luogo teologale, cioè il luogo nel quale il Signore visitò quei tali che erano schiavi del faraone, li liberò, là dove ha avuto inizio quel viaggio che poi è passato attraverso il Sinai, l'alleanza, il deserto fino alla terra. E dunque ritornare in esilio, non c'è alternativa, dice Osea. L'esilio è una prospettiva drammatica più che mai, disastrosa, come di fatto i fatti della storia dimostreranno in maniera molto sconvolgente, certo, l'esilio. Ma l'esilio che qui si prospetta come il contesto nel quale il popolo finalmente sarà coinvolto in quel processo di maturazione interiore, di discernimento profondo, di rieducazione dell'animo, appunto quel passaggio attraverso le conseguenze del proprio fallimento che conduce all'incontro con la rivelazione di quell'amore che era l'origine e che non era stato adeguatamente riconosciuto e accolto nel suo rivelarsi come principio assoluto e irrevocabile di una volontà di comunione che è di Dio. E adesso vedete, torneranno in Egitto. Egitto, il grembo da cui ha avuto inizio la storia, quella storia che poi passa attraverso, c'è stato anche degli antefatti, anche questo sarebbe importante considerare, antefatti, ma poi quel momento per cui l'intervento del Signore che ha strappato dalla prepotenza del faraone coloro che erano schiavi, li ha coinvolti, ed ecco l'Egitto come grembo di quella nuova creatura che nacque allora, ma che nacque allora, che sta nascendo, e sta nascendo, vedete, nel corso di una vicenda storica che passa attraverso le generazioni, sta nascendo non soltanto nel corso di una gestazione che dura 9 mesi o che dura qualche giorno di un travaglio o qualche ora, ma sta nascendo nel corso di una storia che è tutta da interpretare come questa rivelazione di come l'iniziativa di Dio nella sua originaria gratuità sia irrevocabile, e di come la storia del fallimento, con le conseguenze evidentissime di cui l'esilio dà la dimostrazione concreta, la storia dell'esilio è la storia di un popolo che incontra l'amore del Dio vivente, nella sua gratuità assoluta, originaria, irrevocabile. Tornerà in Egitto. Bene, adesso però, vedete, dopo altre chiacchiere, tanto per passare altro tempo, e il quarta sezione, capitoli 9, 10 e 11, ma noi diamo uno sguardo molto rapido ai capitoli 9 e 10, ripeto, non ho gli appunti, però ci muoviamo attraverso questi oracoli con una certa disinvoltura. E questa quarta sezione raccoglie oracoli che a modo loro mettono a fuoco i temi fondamentali di quel processo pedagogico a cui il popolo dovrà sottostare nel tempo dell'esilio. L'esilio, indipendentemente da dove, in quale ambiente, nel rapporto con quali popolazioni del mondo, indipendentemente da questo, come l'esilio sarà, il profeta a questo riguardo già legge in anticipo le dinamiche interiori che caratterizzeranno quel periodo storico, che poi durerà nel tempo e continua a durare. In qualche maniera il popolo di Dio è sempre alle prese con questo percorso pedagogico di discernimento, di rieducazione, di ristrutturazione, di scoperta, di incontro, di salvezza. Fatto sta che temi fondamentali, e qui si parte, vedete, capitolo 9, per arrivare al versetto 9, due oracoli che mettono a fuoco la situazione nella quale il popolo si trova nel momento presente. E quindi leggo: non darti alla gioia, Israele, non far festa con gli altri popoli, perché hai praticato la prostituzione. Se ne parlava già abbondantemente in altri oracoli, l'idolatria, con riferimento anche a certi culti di tradizione cananea, dove è prevista anche la prostituzione sacra. E dunque, è abbandonando il tuo Dio, hai amato il prezzo della prostituzione. Su tutte le aie da grano, l'aia e il tino non li nutriranno. Notate l'accenno all'attività agricola, che poi è l'attività primaria da cui dipende il benessere sociale e da cui dipende anche la prosperità del regno di Israele. Qui abbiamo a che fare con il regno del nord. E d'altra parte, ecco, vedete, una vicenda che ha dato testimonianza di situazioni di benessere assai significative, eppure l'aia e il tino non li nutriranno, il vino nuovo verrà loro a mancare. Ecco la situazione presente, questa vicenda storica assume le caratteristiche di un disagio profondo, interiore, sembra proprio indipendentemente da quelli che sono i riscontri oggettivi di carattere materiale o di carattere economico, ma un'insoddisfazione. Questa storia del popolo che è venuto meno, prostituzione, all'impegno d'alleanza primario, nella relazione gratuita d'amore con il Signore, è un popolo insoddisfatto, è un popolo scontento. Vedete, non darti alla gioia, non c'è soddisfazione, non c'è gratificazione, ma non si trova motivo di consolazione anche nei beni materiali, che di fatto poi evidentemente anch'essi vengono meno, anch'essi sono sprecati e dispersi, ma non potranno restare nella terra del Signore, dice il versetto 3. Ma Efraim ritornerà in Egitto, e in Assiria mangeranno cibi immondi. Dunque, vedete qui la prospettiva dell'esilio, che l'esilio significhi essere deportati in Assiria, l'alta Mesopotamia, o significhi scendere in Egitto, come leggevamo precedentemente. Questa immondezza, vedete, è un dato che nell'esperienza del popolo di Dio è assai rilevante. L'impurità che non è soltanto il fatto empirico di chi si sporca e deve lavarsi e deve fare il bagno, ma è proprio un disagio interiore, la percezione che non trova risposta, non trova soluzione, non trova superamento, la percezione interiore di essere fuori posto, di non essere coerenti con la propria identità, di aver perso addirittura la propria identità, non sapere più in quale posto ci si trova nel mondo, ma neanche quale sia l'identità che definisce l'esistenza di una persona o di una famiglia o di una comunità o di un popolo sulla scena del mondo. Immondezza, impurità, questa perdita del gusto per quanto riguarda la vocazione alla vita. In Assiria mangeranno cibi immondi, non faranno più libazioni divine al Signore, i loro sacrifici non gli saranno graditi, perché il popolo potrà continuare a compiere atti religiosi, ma anche nei luoghi dove dovrà condividere lo stesso ambiente con la gente pagana che abita in quelle regioni, ma un culto che non consola, non apre il cuore, non instaura relazioni di vita, intristisce, amareggia, avvilisce, imprigionerà il popolo in una situazione di deludente insoddisfazione. Pane di lutto, dice qui, sarà il loro pane. Il pane del lutto è il pane che si mangia quando c'è un morto in casa. Quando c'è un morto in casa, non si ottiene di impurità, perché il massimo dell'impurità è la morte. Il massimo dell'impurità è la morte. La morte. Perché la morte è la contraddizione della vita. La purità è l'adeguamento del vissuto a quella vocazione che chiama a vivere. E allora, se no, il pane di lutto sarà il loro pane, dovunque mangeranno e ci sarà una situazione di vita degradata, di vita ferita, di vita corrotta nei fatti, corrotta nelle coscienze, corrotta nelle intenzioni. Coloro che ne mangiano diventano immondi, il loro pane sarà tutto per loro, ma non entrerà nella casa del Signore, vedete, potranno mangiare finché si vuole, ma non nel contesto di quella relazione con il Signore per cui la vita si illumina nel suo valore autentico, non potranno entrare nella casa del Signore. Il Tempio, ma tra l'altro il Tempio, se c'è di mezzo un esilio, significa che è una realtà ormai scomparsa dall'orizzonte. Che farete nei giorni delle solennità, quando le ricorrenze del calendario liturgico, nei giorni delle feste del Signore? Ecco, sono sfuggiti alla rovina. L'Egitto li accoglierà? Menfi sarà la loro tomba, dunque il luogo di rifugio a cui ricorreranno, in cui cercheranno riparo, sarà una tomba, uno stufo nella morte. I loro tesori d'argento passeranno alle ortiche, nelle loro tende cresceranno i pruni. Dunque, vedete la situazione di un popolo che ha perso il gusto della propria vocazione alla vita, ma questo è il dato che Osea rileva nella sua storia presente, ma questo già vale per lui come l'indizio inconfondibile, di una situazione a cui il popolo non potrà sfuggire. Chiamiamola situazione di esilio. Ma esilio rispetto a una terra? Esilio rispetto a un quadro nel contesto del quale, quadro di spazio, quadro temporale, un quadro storico nel contesto del quale era stata stipulata una relazione d'alleanza. Ebbene, questa relazione d'alleanza è svuotata dall'interno, popolo smarrito. Ed ecco, non c'è alternativa, dice Osea. Ma vedete come quello che sta rilevando nel contesto di una vicenda che certamente comporterà, e i dati storici lo manifestano ampiamente, vicende strazianti, no? Come capita in questi casi. Pensate a quello che succede nella nostra vicenda storica contemporanea, no? Massacri e strappi, relazioni interrotte, territori devastati, eccetera, eccetera, sì, ma questo smarrimento interiore, questa perdita di identità, questa immondezza, questa impurità, questa percezione di una esistenza che sprofonda nel vuoto. E allora dice, adesso l'altro oracolo, e arriviamo, sono venuti i giorni del castigo? Sono giunti i giorni del rendiconto? Israele lo sappia, un pazzo è il profeta, l'uomo ispirato vaneggia. Vedete, qui il massimo è la mancata dimostrazione di responsabilità da parte del profeta. Il profeta è colui che ascolta la parola, e in quel contesto in cui il popolo intero è smarrito, l'emblema supremo, dice Osea, di questo disastro storico è costituito dal fatto che il profeta vaneggia, il profeta è delirante, il profeta inventa dei messaggi che sono fasulli. Qui c'è tutta il richiamo a quel fenomeno che fu la falsa profezia. A suo tempo Geremia ebbe a che fare aspramente con falsi profeti, coloro che annunciano benessere, soddisfazione, dicono shalom, shalom, pace, pace, ma pace non c'è, ma non è così, le cose non sono quelle. E quando il profeta è impazzito, dice qui, è delirante, vaneggia, è il massimo di quel fenomeno di smarrimento che compromette la storia del popolo intero. Il profeta dovrebbe custodire la coscienza del popolo nel suo valore autentico, ed ecco invece proprio i profeti contribuiscono in modo determinante a inquinare le coscienze. Un pazzo il profeta, l'uomo ispirato vaneggia a causa delle tue molte iniquità, per la gravità del tuo affronto. Sentinella di Efraim è il profeta. Qui la Bibbia dice con il suo Dio, traduzione un po' problematica, ma molti versetti sono problematici. E qui è una poesia raffinatissima, ma difficile la traduzione, lo dicono i tecnici. E più probabilmente bisogna proprio intendere invece che il profeta, che non è con Dio, senza. Non con il suo Dio, ma senza Dio. Ecco, allora un laccio gli è teso su tutti i sentieri. Vedete, quel profeta, invece di essere un punto di luce, un punto di riferimento, un testimone che aiuta alla maturazione delle coscienze, la fortificazione in quella esperienza radicale di appartenenza al Signore, l'ascolto della parola, e il profeta diventa un motivo di intralcio, uno sgambetto, un laccio, una trappola, tutti i sentieri, ostilità fin nella casa del suo Dio. E vedete, qui è il massimo, nel senso che siamo proprio allo sbando. Sono corrotti fino in fondo, come i giorni di Gaba, un episodio che leggiamo nel libro dei Giudici, capitolo 19, un episodio tragico. Potete andare a leggere, se ne riparla poco dopo. E come egli si ricorderà della loro iniquità, farà il conto dei loro precetti. Ecco, siamo allo sbando, è proprio questo smarrimento degli animi, questa confusione nelle coscienze, questo disordine per quanto riguarda il discernimento dei valori di riferimento, per cui i profeti a questo riguardo assumono delle responsabilità particolarmente tragiche e devastanti. E questa è la situazione, dice il nostro Osea. E adesso prosegue. Vedete, dal versetto 10, una serie di oracoli che fanno riferimento a episodi della storia passata, ma episodi che qui vengono citati, anche se in modo un po' allusivo, comunque è inconfondibile l'allusione, vengono citati per dire, beh, vedete, in realtà noi siamo reduci da una storia nel corso della quale ne sono capitate tante, e nel corso della quale abbiamo avuto tanti segnali. Ci sono state date tante occasioni propizie per renderci conto e non ne abbiamo approfittato. Non ne abbiamo approfittato. Quello che sta succedendo oggi, in realtà, già lo sappiamo da ieri. Già era un dato messo a fuoco in certe vicende del passato e non ne abbiamo approfittato. E d'altra parte, tutte queste vicende del passato, così come adesso si stanno ricapitolando nel dramma che chiude il nostro presente entro questo orizzonte fallimentare, e tutte queste vicende diventano richiami che bisognerà nel corso del tempo, e così sarà provvidenzialmente, nel corso del tempo futuro, nel corso dell'esilio, e ecco quali saranno i temi attorno ai quali sarà rieducata la coscienza, sarà restaurato il valore intimo e profondo che rende autentica la vocazione alla vita di Israele nella relazione con il Dio vivente. Vediamo, qui dice, dal versetto 10 al versetto 14, un oracolo che fa riferimento a quello che avvenne quando il popolo era giunto sulla soglia della terra promessa, al libro dei numeri, nel capitolo 25, trovai Israele come uva nel deserto, riguardai i vostri padri come fichi primaticci al loro inizio, dunque un popolo che è stato vezzeggiato, coccolato, vedete, con quel gusto particolare con cui si assaporano i fichi, la prima produzione, i fioroni. Ecco, così, ma essi, appena arrivati a Baal Peor, qui, numeri capitolo 25, sulla soglia della terra, in terra di Moab, prima di attraversare il Giordano, si consacrarono a quell'infamia, quella vergogna, il Baal di Peor. Divennero abominevoli, un culto idolatrico, di cui parla quella pagina del libro dei numeri, divennero abominevoli, come ciò che essi amavano, abominevoli come l'idolo a cui si erano dedicati con i loro culti, probabilmente anche culti di prostituzione. Dunque, ecco, tra l'altro qui l'episodio è storicamente collocato alla fine del grande viaggio. Adesso lui non segue un ordine cronologico in questo, o la redazione del libro non segue un ordine cronologico, per cui adesso abbiamo a che fare con il richiamo ad altri episodi che sono antecedenti dal punto di vista storico, ma sulla soglia della terra, in procinto di entrare, ecco questa infamia. La gloria di Efraim volerà via come un uccello, ma così è. Vedete, proprio quello che già è come un peccato d'origine, cioè che continuiamo a portarci appresso. Non più nascite, né gravidanze né concepimenti. E qui vedete una denuncia circa quei culti sessuali che in realtà negavano la fertilità, e di fatto la situazione si è sviluppata nel corso del tempo, in maniera tale da avvilire i desideri di fecondità, come se in quella situazione di impurità, di immondezza di cui già ci parlava, la coscienza popolare di Israele lo chiudesse dentro a un orizzonte di rinuncia ad affrontare una prospettiva di futuro, per cui non ci sono nascite, non c'è gravidanza, non ci sono concepimenti, anche se allevano figli io li eliminerò dagli uomini, guai a loro se io li abbandono. Efraim, qui bisogna cambiare la traduzione, Efraim io lo vedo come un palmeto piantato in un'oasi. Dunque, ancora una volta, fico primatici, si diceva questa uva nel deserto, sì, Efraim lo vedo così, ma Efraim tuttavia condurrà i figli al macello. Dunque, vedete, una situazione nella quale, ma il richiamo al culto al Baal di Peor nel capitolo 25 del Libro dei Numeri, per dire, vedete che noi siamo eredi di una storia che coinvolge il nostro presente, ma che ci chiama ad affrontare il nodo decisivo laddove abbiamo dimostrato di rinunciare alla responsabilità nei confronti delle generazioni future. Efraim, dice, condurrà i figli al macello. Signore, da loro che darai? Un grembo infecondo e un seno arido. Dunque, situazione di sterilità, situazione dove quel certo modo di aggrapparsi a riferimenti da idolatrare, valori che sembrano garantire la stabilità del benessere e il successo nella vita, il Baal di Peor. Ed ecco la sterilità. Come qui vedete il popolo è richiamato, dice Osea, a registrare con matura consapevolezza questo disagio interiore, l'esilio dovuto al fatto che ci saranno eserciti invasori, ci saranno poteri di questo mondo, ci saranno il gran re d'Assiria o quegli altri che faranno quel che piace loro, ma l'esilio come occasione perché maturiamo nella coscienza circa la rinuncia a far della nostra vocazione alla vita il dono da trasmettere nella continuità delle generazioni. E allora qui dice: che cosa darai a loro? Un grembo infecondo e un seno arido. E di seguito adesso un altro oracolo: tutta la loro malizia si è manifestata a Galgal. Qui l'oracolo fa riferimento quel che leggiamo nel primo libro di Samuele a proposito di Saul, ma attraverso il re Saul, che è il primo re, che poi è una figura tragica, qui sono messe in discussione tutte le figure istituzionali. L'oracolo insiste su questo, e subito leggiamo. Io ho preso a odiarli a Galgala per come si è comportato Saul, per i loro misfatti li scaccerò dalla mia casa. Non avrò più amore per loro, tutti i loro capi sono ribelli, qui sono le figure istituzionali, i loro capi sono ribelli, dove l'esercizio del potere è diventato un abuso, una prepotenza, un modo per occupare una casa che invece di essere edificata per la vita diventa il luogo dell'abuso. Distruttivo. Infatti Efraim è stato percosso, la loro radice è inaridita, non daranno più frutto, anche se generano, farò perire i cari frutti del loro grembo. Il mio Dio li rigetterà perché non gli hanno obbedito, andranno raminghi tra le nazioni. Qui sono proprio figure istituzionali, dove vedete c'è di mezzo quel rigetto o quella separazione, quel rinvio, così come altrove si parla della sposa che viene ripudiata, o quando si parla qui dell'andare raminghi tra le nazioni, questo è il modo che viene usato nel libro della Genesi per descrivere il caso di Caino, che dopo aver eliminato suo fratello va a randagio, ramingo, inquieto. E così queste figure istituzionali che invece di prendersi cura della casa l'hanno devastata. Ed ecco come la loro responsabilità adesso inevitabilmente si traduce in questa dispersione. Ancora una volta la prospettiva è quella dell'esilio, ma la sposa rifiutata e quindi la casa disarticolata, destrutturata, le relazioni familiari inquinate, e non per niente richiama Caino, la fraternità abolita. E vedete tutti i temi fondamentali su cui il popolo in esilio dovrà essere disposto finalmente, e sarà necessariamente costretto a instaurare un percorso di rieducazione, di discernimento, di riconoscimento circa l'appartenenza alla casa, alla famiglia, le relazioni di fraternità, e così di seguito. Andiamo avanti, capitolo 10, dal versetto 1 arriviamo al versetto 8. Leggo: rigogliosa vite era Israele, che dava frutto abbondante, ma più abbondante era il suo frutto, più moltiplicava gli altari. Vedete qui, è una situazione di benessere. E ne abbiamo conosciuti, scusate, ma sì, c'è stato un momento di grande prosperità, no? Come no? Ancora gli ultimi decenni, della prima metà dell'ottavo secolo. E dice, ma più abbondante era il frutto, più moltiplicava gli altari. Vedete, l'idolatria è cresciuta in proporzione, il culto delle devozioni idolatriche è cresciuto in proporzione alla crescita del benessere. Più ricca era la terra, più bella faceva le sue stele, sono gli oggetti di culto. Il suo cuore è falso, il suo cuore è diviso, questa divisione, questa frantumazione del cuore, il cuore è diviso, non è unificato. Ascolta, Israele, il Signore Dio tuo è uno solo. No, cuore diviso. Orbene, sconteranno la pena, egli stesso demolerà i loro altari, distruggerà le loro stele. Allora diranno, non abbiamo più re, perché non temiamo il Signore, ma anche il re che potrebbe fare per noi. Vedete, situazioni che man mano si manifestano nel loro squallore, come la ricerca di soluzioni intermedie. Beh, insomma, ci vorrebbe un altro re. Abbiamo capito che siamo governati da un sovrano che è un inetto, che è addirittura un imbroglione, che è addirittura un criminale. Ce ne vorrebbe un altro, e non è così. Il problema non è che non è così. Anche il re che potrebbe fare per noi? Dicono parole vane, giurano il falso, concludono alleanze, la giustizia finisce come cicuta nei solchi dei campi. Dunque, non è questione di sostituire un re con un altro, certamente. Il sovrano che qui viene denunciato è un mascalzone, ma qui è in questione il contagio che ci coinvolge globalmente in una vicenda che è intrinsecamente avvelenata, la cicuta che fiorisce nei solchi dei campi. E prosegue: gli abitanti di Samaria, è la capitale del regno, trepidano, c'è anche una forte commozione religiosa in questo caso, e per il vitello il Bet Aven è Bet-El, e il vitello è il torello, perché è il culto di Stato, nei due santuari costruiti da Geroboamo I, a nord Dan, a sud Bet-El, e dunque c'è un momento di crisi come quello attuale, c'è un certo fervore religioso, ne fa lutto il suo popolo, perché anche il vitello o torello d'oro è oggetto è preda da parte degli invasori, qui ci sono sacerdoti che fanno lamento, sacerdoti che però non sono i Kohanim, è un altro termine, Comer, sono i sacerdoti pagani, questi qua dunque, dice, fanno lamento, c'è un consumismo religioso in atto, insomma. Sta dicendo Osea, perché la sua gloria sta per andarsene, perdiamo il torello d'oro, sarà portata anch'essa in Assiria, certo una preda prelibata, e d'oro, come offerta al gran re d'Assiria. Efraim ne avrà vergogna, Israele arrossirà del suo consiglio, perirà il re di Samaria come un fuscello sull'acqua, le alture dell'iniquità, peccato di Israele, saranno distrutte. Spine e rovi cresceranno sui loro altari, diranno ai monti copritici e ai colli cadete su di noi. Vedete, questo versetto è citato anche nel racconto della Passione secondo Luca, lo dice Gesù incontrando le donne che piangono su di lui. E dunque qui nel contesto in cui peraltro questa devozione religiosa sembra proprio nel momento di crisi contemporanea particolarmente fervoroso, no? Una religiosità particolarmente trepidante, che sembra manifestare chissà quali motivazioni interiori, ma in realtà è un consumismo religioso, come ci siamo dedicati a quel consumismo nel senso materiale del termine, che riguarda i beni della terra, i beni della vita sociale, i beni dell'economia, ed ecco i beni religiosi, anche quelli che si sono venuti depauperando, sono venuti man mano consumandosi, e adesso in questo consumarsi della devozione religiosa, dice Osea, sarebbe meglio una calamità naturale. Diranno ai monti copriteci, ai colli cadete su di noi. Ed è quello che Gesù, che va al Calvario, dice alle donne che piangono. Ancora, andiamo avanti, vediamo di correre, fin dai giorni di Gaba, ecco, Gaba, giudici, capitolo 19, un episodio terribile, i beniaminiti, abitanti di quella città e di quella regione, che sono responsabili di un comportamento feroce, nel contesto del quale rimane poi vittima una povera donna, e poi vengono i beniaminiti così messi alle strette da quelli delle altre tribù, e quelli di Beniamino fanno alleanza tra di loro, tutti si difendono, e a maggior ragione, di qui la gravità della situazione, perché si radicano nella difesa della loro identità tribale nel momento in cui c'è di mezzo la denuncia di un crimine orrendo di cui gli abitanti di quella città sono stati responsabili. Allora, fin dai giorni di Gaba, tu hai peccato, Israele. Vedete, questo episodio, come rivelativo di una capacità di fare alleanza, di ordire complicità, di strutturare motivazioni di ordine civile che giungono fino a resistenza armata in rapporto a un crimine. Là si fermarono, resistettero, dice, quelli di Beniamino. La battaglia non li raggiungerà forse in Gaba contro i figli, certo che li raggiungerà, figli dell'iniquità. Io verrò a colpirli, si raduneranno i popoli contro di loro perché sono attaccati alla loro duplice colpa, non solo il crimine in sé, ma la difesa del crimine nel contesto in cui ci si sente solidali per motivi di appartenenza alla medesima tribù. Fenomeni, vedete, che con alcuni adattamenti si ripropongono in tanti contesti. Siamo della stessa tribù.
Siamo sempre lì.
E allora andiamo avanti.
Il tempo non passa.
No, non passa questo, no.
Si ripete.
La giustizia violisce come ci cuce.
Andiamo avanti e vediamo di arrivare subito in fondo, così poi...
Abbiamo sei minuti, padre.
Ce la facciamo. Versetto 11. Versetto 11, ecco qui l'oracolo che leggiamo. Efraim è una giovenca addestrata. Vedete qui, altro richiamo alla storia passata. Efraim... nella terra nella quale il popolo è entrato per lavorare, qui c'è il nostro lavoro. Efraim è una giovenca addestrata a cui piace trebbiare il grano, ma io farò, vedete, è una vocazione al lavoro. Io farò pesare il giogo sul suo bel collo, attaccherò Efraim all'aratro, Giacobbe all'erpice. Dunque, un lavoro impegnativo. E se il Signore ha donato la terra al popolo, è perché quella terra sia lavorata, è dunque un lavoro faticoso, ma un lavoro anche prestigioso, prestigioso. E quindi una vocazione al lavoro che ha arricchito proprio moralmente l'identità di Israele nel corso della storia passata. Seminate per voi secondo giustizia, dice il versetto 12. Mieterete secondo bontà, dissodatevi un campo nuovo, perché è tempo di cercare il Signore finché egli venga e diffonda su di voi la giustizia. Dove, forse qui diffonda su di voi la giustizia, diffonda su di voi la pioggia. La pioggia. Qui probabilmente la pioggia è determinante per i lavori agricoli, no? In quel contesto poi ancora in modo più evidente che per noi, ma per tutti, sempre la pioggia, comunque il lavoro, prospettiva. Questa era la nostra vocazione, questa è la nostra storia, il dono della terra nella quale siamo entrati, e la fatica, sì, ma vedete, ci sono di mezzo anche gli strumenti, gli attrezzi, c'è di mezzo anche una certa tecnologia, c'è di mezzo una competenza nel leggere gli eventi meteorologici, eccetera, eccetera, lavoro, sì, ma ecco qui, ecco il versetto 13, avete arato e in pietà. E mi è tutto ingiustizia. Come vedete, determinante è quella riduzione del lavoro anche in questo caso a un fenomeno idolatrico, a un culto mirato a esasperare il successo particolare, personale, l'interesse, il beneficio limitato e privato. E dunque la terra ne ha sofferto, e dunque il popolo si è andato svuotando, e dunque la coscienza si è andata compromettendo, inquinando un fenomeno anche in questo caso di prostituzione, di riduzione del valore sacro a una cosa. E anche il lavoro è divenuto, e qui è un altro tema di discernimento delle coscienze, altro tema di ripensamento per cui il popolo nel corso dell'esilio avrà da maturare in profondità, ma il lavoro come risposta al dono ricevuto per l'edificazione comune, per l'edificazione della vita condivisa. Ed invece avete arato in pietà, mi è tutto ingiustizia, avete mangiato il frutto della menzogna. E qui addirittura nei versetti seguenti, vedete, poiché hai riposto fiducia nei tuoi carri, Qui così traduce il greco della 70. E probabilmente il testo in ebraico parla del tuo estrado, ma estrado intende comportamenti, politiche. Noi diremo politiche, c'è una politica. Politiche che in questo caso, vedete, hanno trasformato la vocazione al lavoro in una vocazione all'uso della violenza militare, le armi. Infatti dice: nella moltitudine dei tuoi guerrieri hai riposto fiducia, un rumore di guerra si alzerà contro le tue città e tutte le tue fortezze saranno distrutte. Vedete com'è qui quella politica del lavoro, si è andata, ma questi sono fenomeni che noi conosciamo, ci riguardano proprio da vicino. Sono andata quella politica del lavoro, si è andata man mano trasformando nella politica della quella che anche noi chiamiamo la difesa, dove la difesa vuol dire la predisposizione a usare la violenza armata. E Osea dice: questa pretesa è ridicola. Un rumore di guerra si alzerà contro le tue città e tutte le tue fortezze saranno distrutte. Come Salman devastò Bet Arbel, episodio che noi non conosciamo, probabilmente è avvenuto in terra di Moab, nel giorno della battaglia in cui la madre fu sfracellata sui figli. Così sarà fatto a te, gente d'Israele, per l'enormità della tua malizia. All'alba sarà la fine del re d'Israele. L'alba è l'alba del giorno della battaglia. E la guerra è già persa. La guerra è già persa in partenza. All'alba è già persa.
Sarà la fine.
E allora quell'affanno realizzare attraverso il lavoro una condizione di potenza che in realtà è banale, è inconsistente, è fatiscente, subito si va disintegrando. E in tutto questo, vedete, non c'è tanto il problema della prospettiva di un conflitto militare che sarà certamente prodromo di una sconfitta, ma in questo momento c'è l'avvilimento del lavoro. Lavorare per la vita o lavorare per la violenza, per la prepotenza, per la soddisfazione privata, per la guerra. Lavorare per la vita e la vita condivisa, o lavorare per quel presunto valore, idolatria suprema, che è il diritto di distruggere la vita. E allora, vedete, ci fermiamo. Non è ancora finita la quarta sezione, c'è ancora il capitolo 11. Ne parleremo, se li vuole, vedrò di portare gli appunti.
13 e 14. Non abbiamo sofferto molto per la mancanza di appunti.